Vogliamo leggere insieme una parola di Dio e poi chiederemo la sua benedizione. Isaia 66, Isaia capitolo 66, vogliamo alzarci e leggeremo la parola. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono e la terra è lo scabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano. E così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Fino a qui la parola di Dio, adesso vogliamo pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per questo giorno di grazia e per questa ora che tu ci hai dato. Signore, sappiamo che tu hai creato i cieli, tutto ciò che è visibile e invisibile. Tutto l'hai fatto con la tua parola onnipotente. Ti lodiamo, lodiamo il tuo nome glorioso. Tu hai potere in cielo e in terra, hai potere sugli uomini, sulle nazioni, sei al di sopra di tutto, Signore. Così noi siamo il tuo popolo e ti preghiamo qui questa sera insieme e ti chiediamo la tua benedizione, la tua forza, il tuo sostegno. Parlaci attraverso la tua preziosa e santa parola. Oh Signore, togli tutto ciò che non ti è gradito dal nostro mezzo, dal nostro cuore. Tu conosci i nostri cuori, abbiamo letto che tu guardi a coloro che sono umili di cuore e hanno uno spirito abbattuto. Signore, tu conosci i nostri cuori, conosci i nostri pensieri. Nulla ti è nascosto, Signore, ma vogliamo, questa sera vogliamo essere nuovamente benedetti da Te e benedici con noi tutto il Tuo popolo, ovunque in ogni luogo. È la nostra preghiera nel nome di Gesù. Amen. Sia ringraziato il Signore per la grazia e il privilegio che possiamo essere di nuovo qui per adorare e ringraziare il Signore, portargli il dovuto ringraziamento. Siamo tutti addolorati per la scomparsa del fratello Borgoschi, che è morto. Vedo che i parenti sono qui. Condividiamo con voi il dolore da un lato e dall'altra parte la gioia, perché abbiamo la certezza che egli è con il Signore. Non sono parole pie, non sono parole vuote, ma è una realtà divina. Nessuno di coloro che hanno messo la loro fiducia nel Signore sarà deluso. Ci siamo conosciuti per molti anni, fin dai tempi passati. Quando penso ai fratelli che hanno a Bremen, dopo la seconda guerra mondiale, hanno servito il fratello Bergholz o Mittelstedt e chiunque siano stati o sono, ma c'era uno in mezzo a loro che andava sempre per le strade, prendeva la sua chitarra e testimoniava, cantava e suonava la gloria del Signore. Non era forse spesso sul podio, ma sapeva in chi credeva e sapeva che doveva testimoniare di ciò che Dio aveva fatto nella sua vita. E credo che ha lasciato una grande benedizione. Noi tutti dobbiamo andare, tutti i profeti sono anche andati e venuti, più grandi sono anche portati a casa. Arriva il giorno in cui saremo uniti per sempre e sarà il giorno più bello. Un cantautore canta: quello era il giorno più bello che Dio mi ha dato, quando Gesù è entrato nella mia oscura esistenza terrena. Ma il secondo più bello sarà probabilmente quando vedremo faccia a faccia il nostro Signore che ci ha amato e che possiamo amare. Lo vedremo faccia a faccia. La terra è una realtà, il cielo è realtà, la vita sulla terra è realtà, la vita in cielo è realtà. Dio è Dio e lo abbiamo letto. Il cielo è il mio trono e la terra è lo scabello dei miei piedi. Dio riempie l'intero universo. Negli ultimi giorni ho dato spazio a un pensiero che mi ha commosso molto. E ho detto: Signore, è da molto tempo da che la gente ha ascoltato qualcosa da parte tua. Tutti possono parlare di Dio in un modo o nell'altro, discutere, esprimere opinioni, ma che qualcuno possa testimoniare: Dio ha parlato, Dio si è rivelato, ci ha dato la sua parola, si è fatto conoscere, si è manifestato, e in me è venuto un desiderio, è sorto un desiderio che Dio di nuovo, ancora una volta, inequivocabilmente possa parlare e offrire una offerta di grazia all'umanità. L'ho ripetuto alcune volte mentre andavo su e giù nella mia stanza: Signore, resterai in silenzio finché verrà il giudizio o parlerai di nuovo prima del giudizio? Sappiamo che Dio parla in molti modi, attraverso la sua parola, attraverso il suo spirito. Può parlare anche attraverso la dipartita del nostro amato fratello. Può ricordarci che verrà anche la nostra ora, quando dobbiamo partire. Lo Spirito di Dio ci può convincere, ci può afferrare e farci capire cosa è successo sul Golgotha e farcelo diventare grande, in modo che riconosciamo il piano di salvezza del nostro Dio con noi, non senza di noi, con noi. E questa è la cosa più importante: riconoscere. Ci sono abbastanza persone che scrivono sul piano di Dio e lo predicano. La domanda è se noi stessi siamo diventati una parte di questo piano divino, una parte della Chiesa dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nel cielo. Se siamo solo persone che ascoltano, ascoltatori o spettatori, ma partecipi di ciò che Dio ha preparato per noi. Che il Signore ci conceda questo a me, a te e a noi tutti per grazia. E che ce lo dia come un dono, non solo sulle nostre gambe, ma che lo conduca nei nostri cuori. Che privilegio che possiamo credere come dice la Scrittura. E se seguiamo il corso della storia della Chiesa, ci sono sempre state persone a cui Dio ha potuto parlare, che erano disposte a progredire spiritualmente, che non hanno preferito la stagnazione, ma il progresso. In termini terreni, la maggior parte delle persone ha scelto il progresso. Non sono rimasti con il cavallo e il carro come ai vecchi tempi, ma viaggiano in auto, volano. Hanno scelto il progresso. Sono andati col tempo. Ma quanti nello spirituale non sono andati avanti col tempo, ma sono rimasti fermi? Gli uni alla riforma e gli altri ancora e ancora, dopo ogni risveglio, dopo ogni inizio, è venuto un seguito e poi un arresto, e dopo questo fermarsi si è ritornati indietro e la vita spirituale andava perduta, e Dio ha sempre ricominciato. Non ci vergogniamo di dire che crediamo dal profondo del cuore che Dio con la sua Chiesa va percorrendo il cammino fino alla meta con la sua Chiesa, e crediamo che il Signore, il ritorno del Signore è molto vicino, e che la Chiesa deve essere riportata al suo stato originale senza alcun compromesso, e possiamo testimoniare che il nostro amato fratello Borkowski, di cui ci ricorderemo a lungo delle sue preghiere, lui si sedeva più o meno dove siete seduti voi come famiglia questa sera, sempre qui alla mia sinistra. Ma quando veniva l'ora della preghiera, era lui che era spinto a pregare. Noi tutti ci siamo rallegrati e abbiamo pregato con lui. Ora può vedere ciò che ha creduto. Molti ci hanno preceduto e presto saremo tutti a casa. Allora va a compimento. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. E quando riconosciamo che Dio ci ha amati profondamente, come possiamo fare altro che amarlo di cuore, dal profondo del cuore? Egli dice: chi mi ama osserverà la mia parola. E che Dio ci conceda la grazia affinché questo amore si manifesti veramente in noi e attraverso di noi. Tutti possono amare con parole, tutti possono servire il Signore a parole, ma non tutti possono farlo né fatte né la verità. E noi siamo abbastanza sinceri da dire: nemmeno noi possiamo farlo da soli, ma possiamo dire lo stesso come Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E questo è Cristo. Se guardiamo a noi stessi, siamo i più miserabili che possono esistere. Confidando nel Signore, siamo più che vincitori. Vincitori attraverso il vincitore del Golgotha. Che privilegio, che grazia. Questa sera non ho alcuna parola particolare. Voglio unirmi con due o tre parole a quello che già è stato letto. Sapete, sono qui solo il primo fine settimana del mese, mi preparo, e ciò significa che penso di essere qui ogni primo fine settimana del mese. Adesso sono venuto improvvisamente e questo pomeriggio partirò di nuovo. Lasciatemi leggere dagli Atti degli Apostoli, dopo la parola che Stefano ha citato nella sua predica da Isaia 66, che ci è stata appena letta, Atti 7, versetto 46. Qui si parla di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter preparare lui una dimora al Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone che gli costruì una casa. L'Altissimo però non abita in edifici fatto da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? E adesso viene, subito dopo, Stefano si accorge che il popolo non capiva quello che Dio voleva fare con loro, che voleva prendere dimora nei loro cuori, che voleva fargli grazia, che voleva salvarli, che voleva dargli la beatitudine. E dopo questa parola del profeta Isaia, vide la reazione. E allora viene con il pensiero e dice: gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Una parola molto seria. Mi avevo proposto di leggerla, ma appartiene al contesto della parola letta dal profeta di Isaia come introduzione. Dio vuole abitare, ma Dio è un Dio vivente. Come può prendere dimora in un edificio morto come Dio vivente? Ha bisogno di qualcosa di vivo, di qualcosa che si muove, di qualcosa che può sentire. Ha bisogno di persone, ha bisogno di te e di me. Vuole prendere dimora attraverso la fede nei nostri cuori. Davide voleva costruire una casa per il Signore e Dio disse: no, non tu. Voglio che lo faccia tuo figlio. E poi la risposta: l'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo. Dio abita nel tuo e nel mio cuore attraverso la fede. Alleluia. Questa è realtà. Dio abita attraverso la fede nel tuo e nel mio cuore. Non in queste quattro mura, in queste quattro pareti, ma nel tuo e nel mio cuore. Quando Stefano si accorse che il popolo avevano il loro tempio e pensavano che questa fosse la casa di Dio e che Dio abitasse lì, e in quella casa facevano quello che volevano, vendevano e commerciavano in questa, finché il Signore entrò, rovesciò i tavoli e colpiva qua e là e disse: della mia casa avete fatto un covo di ladri. Dio vuole prendere dimora nel tuo e nel mio cuore. Prima vuole fare ordine. Anche il pensiero del riposo è stato detto: dov'è il luogo in cui posso riposare? Mi vengono in mente due esempi. Il primo, ai tempi di Noè, c'era il diluvio e Noè fece uscire una colomba. Non trovando un posto dove riposare, tornò indietro. sapeva dove apparteneva. No, e fece uscire il corvo, ma non ritornò più. Si andò via. Quando il nostro Signore fu battezzato nel Giordano, i cieli si aprirono e la colomba e lo Spirito scese come una colomba e poi la voce: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Dio cerca persone dove può compiacersi, persone in cui può prendere dimora. E l'altra parola dalla lettera agli Ebrei: rimane dunque un riposo per il popolo di Dio. In mezzo a tutte le turbolenze, a tutti gli alti e bassi, in tutto l'odio, tutte le lotte, a tutto ciò che è sulla terra, e non andiamo in questo mondo senza accorgercene. Siamo proprio in mezzo a questo, ma il Signore parla, dice nel 17° capitolo del Vangelo di Giovanni: voi siete in questo mondo, ma non voi siete in questo mondo, ma non di questo mondo, così come io non sono di questo mondo. Ci sono persone in questo mondo che non appartengono a questo mondo, che sono destinate a essere con Dio per l'eternità. Queste persone hanno ricevuto grazia, hanno ricevuto la vita eterna, hanno accettato l'offerta di grazia di Dio per loro stessi come dono. E anche oggi viene la chiamata, continua a chiamare oggi. Io credo una cosa, e sono veramente dispiaciuto di non poter venire a Bremen a causa dei miei impegni per il funerale. Sono veramente dispiaciuto, perché sono consapevole di una cosa, che molte preghiere del nostro amato fratello sono salite al trono di Dio. Dio ascolta le preghiere, e noi possiamo contare su questo, contare che la mano del Signore si poserà su di voi e che la benedizione di Dio arriverà su tutti coloro che sono disposti a aprire il loro cuore e ricevere la benedizione di Dio. Anche il dono più grande e prezioso che qualcuno vuole fare deve essere accettato dalla persona interessata. Un dono che non viene accettato rimane in possesso della persona che ha voluto donarlo. Accettiamolo, prendiamolo, lasciamo che Dio ci doni questo. Poi c'è un'altra parola di Abramo che è nel mio cuore, di cui ho pensato un po' prima della riunione, da Genesi capitolo 14. L'ho letto durante la giornata di oggi e adesso mi è tornata in mente questa sera. Genesi 14, versetto 18. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Lodato sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Qui c'è un pensiero che mi è diventato molto grande. Melchisedec, il re di Salem, andò incontro ad Abramo. Aveva pane e vino, un'indicazione alla Santa Cena, pane e vino, Era dopo la battaglia. I nemici erano stati sconfitti. Abramo aveva trionfato con Dio e il Signore gli era venuto incontro. Su questo passo della Bibbia, tanti hanno parlato di questo e scritto su questo. Hanno descritto il re di Salem come ogni cosa al di fuori di quello che era. E chi era il re di Salem? Il Signore stesso. Ve lo leggo dalle Sacre Scritture. In Ebrei, nel capitolo 7, è scritto: questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. Chi può benedire? Solo Dio il Signore. E lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli anzitutto, traducendo il suo nome, è Re di Giustizia. C'è un uomo che viene chiamato Re di Giustizia? No, ci sono stati tanti re. Salomone e Davide erano grandi re, ma solo uno è Re di Giustizia. Della giustizia, e qui è scritto: anzitutto traducendo il suo nome è Re di Giustizia, e poi anche Re di Salem. Re di Salem, vale a dire Re di pace, Re di giustizia, Re di pace. Gerusalemme. Il re del re andò incontro ad Abramo e lo benedisse dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, il creatore dei cieli e della terra. Ma lui è venuto nel compito di sacerdote. Nel Nuovo Testamento vediamo il Signore come sommo sacerdote, lo vediamo in molti modi diversi. Leggo ancora avanti affinché non ci sia più nessuna domanda che rimanga senza risposta. Versetto 3: senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio dei giorni né fine di vita. Esiste un re che non abbia un padre, una madre, una linea di antenati il cui albero genealogico non possa essere rintracciato da qualche parte. I più grandi re, Davide e Salomone, hanno avuto un albero genealogico che può essere tracciato e ripreso, e si può vedere. Ecco uno di cui si dice: senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita. Alleluia. Lode a Dio. Non abbiamo bisogno di enigmi, è sufficiente che lasciamo che la parola di Dio ci parli. Nell'Antico Testamento il Signore non era ancora venuto nella carne, non era ancora stato rivelato come figlio di Dio, senza padre, senza madre, nessun inizio, nessuna fine. Poi la parola si fece carne e abitò in mezzo a noi, e noi abbiamo visto la sua gloria. Questo è Vangelo, questa è la buona notizia, questa è la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Se si legge solo il passo dell'Antico Testamento, allora è facile immaginare che c'è un re. Che c'era un re a Gerusalemme e che venne incontro ad Abramo, portò pane e vino e lo benedisse. E che bello che possiamo sempre prendere le due cose, il Vecchio e il Nuovo Testamento. A chi viene spiegato questo e rivelato dallo Spirito, allora per sempre l'ha capito. La risposta che ci viene dall'Antico Testamento è nel Nuovo, è quella che abbiamo bisogno del Nuovo e nel Vecchio. Questo si completa l'uno con l'altra. E questo può solo darlo Dio per grazia. Ascoltiamo di nuovo. Egli è anzitutto traducendo il suo nome e non stiamo interpretando noi, ma è scritto nelle Sacre Scritture e ne siamo grati. Re di giustizia e poi anche Re di Salem, vale a dire Re di pace. Solo lui che è il principe della pace, che è il re di cui è scritto nel Vangelo di Matteo. Allora il re dirà a quelli alla sua destra. Egli fu chiesto: sei tu il re? Egli rispose: io lo sono. Sono nato per questo scopo e sono venuto in questo mondo per rendere testimonianza alla verità. E chiunque da Dio accetta la testimonianza divina. Noi non siamo, spero io, dei fanatici, siamo persone che hanno i due piedi a terra, ma che ringraziano Dio con tutto il cuore per ciò che ha fatto per noi e per molti altri che sono stati salvati. E crediamo che Dio farà ancora grandi cose. Che bello che la risposta continua, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fine di vita. Che meraviglioso! Il nostro Signore, che non aveva inizio, ma che si è rivelato all'inizio e poi ha parlato e ha operato per tutto l'Antico Testamento fino a diventare, è venuto in carne e si è rivelato in forma umana per poter riportare noi uomini allo stato divino. Questo è l'intero mistero. Dio voleva fare dai figlioli dei uomini dei figli di Dio, dei figli degli uomini figli di Dio, ed è per questo che ha dovuto prendere forma umana nel suo figlio Gesù Cristo. Torniamo al pensiero che il Signore Dio ci viene incontro. E non viene a mani vuote, non viene mai a mani vuote. Vuole cenare con noi. E non leggiamo in Apocalisse il capitolo 3? Forse lo leggiamo. Apocalisse dovrebbe essere nel capitolo 3. Dove viene detto: verrò da lui e cenerò con lui. Apocalisse, l'avete trovato? Versetto 20. Apocalisse 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Abramo ascoltò la chiamata del Signore Dio, lasciò tutto indietro e in obbedienza si mise in cammino e prese la via che doveva andare in fede. Il Signore gli è venuto incontro, non a mani vuote. Il Signore gli diede la vittoria. E ha cenato con lui. Nel Nuovo Testamento ci viene detto chiaramente: ecco, io sto alla porta e busso. La porta del nostro cuore non si apre dal di fuori, ma dall'interno. Non c'è una maniglia all'esterno. Deve venire da dentro. Deve venire operato dallo Spirito di Dio. Dio non prende, non apre con forza. Dio parla, ci ammonisce, bussa, bussa. Tu devi aprire. Io devo aprire. Tu devi dire sì, io devo dire sì. E possiamo dire: Signore, rimani con noi perché si fa sera. Luca 24, cosa accadde quando il Signore venne, si presentò ai discepoli che stavano andando a Emmaus, spezzò il pane, ha mangiato con loro e le scritture dicono che lo hanno riconosciuto. Noi riconosciamo il Signore. No, da un gran clamore religioso, ma dal fatto che spezza il pane della vita per noi, che ci nutre e ci dà da bere, che ha comunione con noi, che ci viene incontro e non con mani vuote, non con parole vuote, non con promesse vuote, ma con promesse divine, con parole piene del Vangelo, del pieno Vangelo, che non solo ce lo dà, ma che l'ha offerto in generale, ma ce lo ha dato a noi. E al credente l'accesso è dato. Il Signore dice: andate per le strade, per le siepi, per i recinti, e dite alla gente che tutto è pronto. Venite al pasto. Che pensieri meravigliosi, che armonia della parola. Là il Signore viene incontro ad Abramo, qui il Signore bussa e dice: ecco, io sto alla porta, chi ascolta la mia voce apre la porta. Le due cose, lui parla e bussa. Entrambe le cose sono scritte qui. Voglio rileggerlo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta. E che cosa dice il Signore in Giovanni 10? Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non solo sentono bussare, ma sentono anche la voce. Alleluia, lode a Dio. Sentono bussare e poi aprono. Aprono e poi sentono la sua voce. E questa è la tua esperienza e la mia esperienza. L'hai sperimentato, l'ho io sperimentato. Non abbiamo sperimentato abbastanza spesso che il Signore ci è venuto incontro a piene mani? Non abbiamo sperimentato spesso che ci ha benedetto, ha spezzato il pane della vita? Si è lodato il nostro Dio, egli ancora oggi lo stesso. Il Dio d'Abramo è il nostro Dio. Lui parla, lui bussa. Che parola meravigliosa! I discepoli di Emmaus dissero: Signore, rimani con noi, perché si fa sera, entra. E lui entrò e cenò con loro. E poi ancora il collegamento con Matteo 22. Andate, invitate chi trovate, dite al popolo che, e dite al popolo che il pranzo è pronto. Il Signore invita. Un cantautore canta, ascolta, il tuo Salvatore ti invita. Vieni, vieni a vedere, vieni al banchetto nuziale della grazia. Vieni, vieni. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta. Aprirla dobbiamo noi, non lui. Noi dobbiamo aprire. Vediamo qui, perché così è scritto. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta. Io vi domando questa sera, che quale voce ascoltiamo questa sera? Ascoltiamo la voce del fratello Russo, del fratello Franco, fratello Borosco, del fratello Smith o chiunque altro fratello? Ascoltiamo la voce di Dio che ci parla attraverso la sua parola? Sentiamo Dio attraverso le sue parole? Allora beati noi. Chi ascolta la parola di Dio, che l'ascolta in modo giusto, capisce che non è un predicatore, non l'evangelista, ma è il Signore che ci parla. I discepoli dissero in quel tempo, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre Egli ci parlava per la via. Io vi dico che i nostri cuori bruciano, perché Lui ci parla ancora e possiamo aprire. Le persone devono, l'uomo deve capire che Dio non è interessato a un edificio. Forse era anche questo il pensiero, perché abbiamo costruito in modo così primitivo. Volevamo solo un luogo dove poterci riunire, un tetto sopra le nostre teste. Dio non abita in palazzi, non su altari d'oro. Dio abita nel tuo e nel mio cuore. Il nostro ornamento esteriore non deve essere quello esteriore, ma un ornamento interiore. Ma l'uomo interiore si orni di questa benedizione divina, in modo da essere graditi agli occhi di Dio. Abbiamo sentito il suo bussare, abbiamo capito che Lui non è venuto con mani vuote, non con promesse vuote, non è passato oltre. No, il nostro Dio mantiene le sue promesse. Prima può cadere il cielo piuttosto che la tua parola mi deluda. Possiamo ancora contare con Dio nel ventesimo secolo? Potete affidarvi a Dio in questo tempo? Dio sia ringraziato. In Romani 3 è scritto: sia Dio riconosciuto veritiero, ogni uomo bugiardo. E questo allora è vero, è vero. Dio rimane veritiero. Stefano ha dovuto dire nella sua predica: gente di collo duro è incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, non rispondete al suo avvertimento, ignorate il suo bussare. E lui dice: come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Non c'è niente di peggio del fatto che una persona a cui Dio parla getti al vento le parole di Dio e se ne vada per la propria strada. E Dio parla a ogni persona due o tre volte in questo e in quel modo, come scrive Giobbe nelle sue lettere. Oggi Dio parla a noi, ci viene incontro per cenare con noi. Lui ci parla, ci benedice. Ha benedetto Abramo, ha portato pane e il vino, simbolo della Santa Cena, e poi lo ha benedetto e ha detto: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Che Dio, questo Dio onnipotente, che è sceso fino a noi, su noi miseri uomini, gli piaccia di benedirci oggi, benedirci in modo tale che possiamo sentirlo. E penso l'abbiamo afferrato, che lo Spirito di Dio ci sta parlando oggi, a me e a te. Il Signore ci viene incontro, a te e a me, questa sera. Tu e io, oggi, dobbiamo avere un incontro col Signore. E Lui non viene a mani vuote. Non viene a mani vuote. Ha qualcosa da offrire. Ogni volta che incontriamo il Signore, Egli ha sempre qualcosa da darci. Sentiamo il Suo bussare e Gli chiediamo di entrare. Sentiamo la Sua voce, la voce della Sua parola. Ci sono molte voci sulla terra, ma questa è la Sua voce. E le sue pecore ascoltano la sua voce. Egli ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce. Che le parole che abbiamo contemplato questa sera in tutta semplicità siano servite e state di benedizione da parte di Dio. Che Dio possa benedire questo in noi affinché possiamo avere un incontro col Signore ad ogni costo. A tutti i costi, Dio fedele, diciamo, che privilegio che Tu ci hai parlato e ci parli ancora. Che privilegio che possiamo credere, come dice la Scrittura. Lodato e ringraziato il nome del Signore. Che la storia di Abramo sia la tua e la mia storia. Che l'esperienza che ha fatto sia la tua e la mia esperienza. Chiunque conosce la lettera ai Galati sa, anche in quella dei Romani, che Abramo è stato descritto come il padre della fede a cui Dio ha dato la promessa. Noi che crediamo abbiamo ricevuto le promesse di Dio. Il Signore ci viene incontro anche questa sera per benedirci e per stare con noi. Lodato il Suo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per la Tua preziosa e santa parola. È una parola viva ancora oggi, efficace, potente, penetra, divide anima e spirito, midollo e ossa. Amato Signore, a volte Tu ci parli in modo dolce, e silenzioso, eppure con forza e potenza, come un amico che parla al suo amico. Non ci sgridi, ma parli con amore. Ti ringraziamo per questo e lodiamo il tuo santo nome. Signore, conosciamo alcuni che hai benedetto e usato, e ti siamo riconoscenti per le benedizioni che ci hai dato. Che ci è dato concesso attraverso il nostro amato fratello che hai chiamato a casa. Signore, oggi prego per tutta la sua famiglia, per tutta la sua casa. Era solo un essere umano proprio come noi. E prego per tutti i parenti. Se hanno visto qualche debolezza nella vita del nostro fratello che non possono farci caso perché siamo tutti solo esseri umani e come persone umane quando vediamo le nostre debolezze ci dimentichiamo di quelle degli altri. Tu dici chi è il figlio dell'uomo, è l'uomo perché tu abbi pietà di lui. Che cosa siamo? Dei falliti, delle misere creature che sono state graziate. Ti prego, amato Salvatore, che tutta la casa del nostro fratello possa riconoscere che tu sei misericordioso con chi sei misericordioso e che fai grazia a chi vuoi, indipendentemente da ciò che noi siamo. Signore, ti ringraziamo perché oggi ci hai parlato, perché ci sei venuto incontro. Oh Signore, non ti avremmo mai trovato se tu non avessi trovato noi. Non avremmo mai potuto parlare con te se tu non ci avessi parlato. Non avremmo mai potuto celebrare la Santa Cena con te se tu non l'avessi celebrato con noi. Oh Signore, siamo davanti a te con cuore riconoscente. Il cielo è il tuo trono e la terra lo sgabello dei tuoi piedi. E il nostro cuore è il luogo dove tu abiti. Alleluia. Non possiamo capirlo, afferrarlo, eppure lo abbiamo sperimentato e ti ringraziamo dal profondo della nostra anima. È realtà, è verità. Verità che abbiamo sperimentato. Sei venuto e hai preso dimora. Togli da noi tutto ciò che non ti è gradito. Purificaci e santificaci. Rendici vasi che tu puoi riempire, benedire, usare e che possono essere di benedizione. Abbiamo ancora un'altra richiesta, amato Signore, che tu voglia ancora una volta parlare all'umanità prima del giudizio. Ti prego, Signore, non aspettare il giudizio per parlare quando sarà troppo tardi. Parla oggi, quando la gente ascolta la tua voce, quando l'ascoltate, non indurate il vostro cuore. Hai bussato, abbiamo sentito, hai parlato e noi abbiamo creduto. Ti ringraziamo per questo. Amato Salvatore, benedici insieme a noi tutto il tuo popolo, la tua schiera comprata con il sangue su tutta la terra e che ti piaccia non solo di averci fatto grazia, ma che riceviamo misericordia da te affinché noi possiamo avere misericordia gli uni per gli altri, perdonarci a vicenda come tu hai perdonato noi. Vogliamo amarci gli uni gli altri come tu ci hai amati. Amato Salvatore, fa tutto questo a gloria del tuo nome. Amen.